Buongiorno e benvenute e benvenuti a tutti e a tutti a una nuova puntata di Pubblica, nuova anche perché il palinsesto 2026-2027 di Radio Popolare comincia proprio oggi, quindi con tutte le trasmissioni che ritornano ai loro posti. E anche noi riprendiamo oggi. Il palinsesto di Radio Popolare prevede per Pubblica lo spazio dal lunedì al giovedì tra le 11 e le 11.30. Visto che resta 1 miliardo circa di anni da qui all'estinzione del pianeta Terra, verrebbe da dire viviamoceli bene. È una storia lunga quella da cui partiamo questa mattina. La Terra esiste da 4 miliardi e mezzo di anni, la vita sulla Terra 3 miliardi e mezzo di anni. E la stragrande maggioranza di questo tempo ha visto soltanto virus e batteri. Da mezzo miliardo di anni poi ci sono state anche le piante e gli animali. Chissà quanti di noi durante questa estate delle ondate di calore, anche un pezzo di primavera direi per la verità, chissà quanti di noi hanno pensato a come si potrà mai riavvolgere, se sarà mai possibile, il nastro delle nostre vicende umane a partire dalla questione del surriscaldamento del clima. Chissà quanti di noi si sono interrogati tra un picco e l'altro delle temperature negli ultimi mesi sulla irreversibilità dei fenomeni fisici, facendo riemergere forse anche ricordi di vecchie lezioni di scienza con la prof o il prof che spiegano le leggi della termodinamica. Di fronte a tutto questo c'è però bisogno di un aiuto da chi, secondo me, ha dato un nome a tutto questo, e il nome è finitudine. Buongiorno e benvenuto al professor Telmo Pievani.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei per essere qui con me stamattina, filosofo della scienza, evoluzionista, filosofo della biologia. Allora, professore, io devo per forza citare da dove ho rubato appunto quell'espressione, ed è il titolo di un suo libro di qualche anno fa, 2020 direi, se non ricordo male. Il titolo era appunto Finitudine, un romanzo filosofico su fragilità e libertà, adesso ci arriviamo, ed è stato pubblicato da Raffaello Cortina Editori. Allora, il caldo, la consapevolezza che non si torna indietro presto, dunque la consapevolezza della irreversibilità dei fenomeni, tutto questo, partiamo da qui, professor Pievani, accelera l'idea della fine?
Ma diciamo che dovrebbe indurci a una maggiore umiltà, questo è il senso poi del concetto di finitudine, no? Cioè il fatto che, come ricordava lei all'inizio, la Terra è molto più antica di noi, la vita è molto più antica di noi, noi esseri umani siamo su questo pianeta tutto sommato da un quarto d'ora di tempo, pochissimo, 300 millenni che sembrano tanti ma in realtà sono niente, sono un battito di ciglia del tempo evolutivo, eppure lì il paradosso, siamo così potenti da cambiare letteralmente gli equilibri planetari, e quello che abbiamo visto quest'estate è proprio il fatto che una specie da sola, non era mai successo prima, in pochi secoli è stata capace di alterare la composizione dell'atmosfera in modo tale da portare il clima verso il caldo. La Terra è già stata più calda di così, più fredda di così, ne ha già vista di tutti i colori, diciamo, ma non era mai successo in modo così veloce a causa di una sola specie, che così facendo, ed ecco il paradosso della finitudine, dimostra di essere poco sapiens, perché poi alla fine in un pianeta più caldo alcune piante e animali sopravvivranno benissimo, quelli che ne pagheranno invece di più le conseguenze siamo proprio noi, quindi ci siamo chiamati sapiens, ma ci stiamo facendo male da soli, che non è molto sapiens.
E spesso abbiamo anche la sensazione di essere un po' il centro dell'universo, mentre invece non lo siamo proprio per niente. E allora, su questa considerazione, Telmo Pievani, le chiedo come è stato possibile che appunto soggetti come siamo noi umani, così poco rilevanti per gli equilibri non solo del pianeta, non solo del sistema in cui ci troviamo, sistema solare in cui ci troviamo, dell'universo e quant'altro, come è stato possibile che appunto esseri così insignificanti siano stati anche così dannosi, appunto, da fare del male al clima di questo pianeta?
Beh, quello che noi sappiamo è che c'è stata una grande accelerazione, questo è il punto molto importante, ed è vicina a noi tutto sommato, perché è iniziata nel secondo dopoguerra, che infatti è anche il punto simbolico da cui si vuole fare cominciare l'evento geologico chiamato Antropocene, appunto, no? L'epoca recente dominata dall'uomo. Quindi tutto sommato è qualcosa di molto molto vicino nel tempo, stiamo parlando dei nostri nonni, diciamo, di mio nonno, mio papà, eccetera, quindi persone nate e vissute nell'immediato fine della seconda guerra mondiale. Lì c'è stato un boom, uno sviluppo economico pazzesco che ha portato tanto benessere ovviamente a una parte dell'umanità, però ricordiamocelo, non a tutte naturalmente, noi siamo tra i privilegiati, tra i fortunati, ed è stata una crescita economica così veloce che si misura in tanti modi diversi: quantità di plastica prodotta, cemento, asfalto, domanda di energia che è cresciuta tantissimo per l'industria, ma anche per l'agricoltura, e tutto questo ha portato a un'accelerazione dei consumi umani e della produzione di questi gas, ormai diventati famosi, i gas serra, che abbiamo immesso in atmosfera. Il punto che a me colpisce molto, io studio i modelli, studio l'evoluzione, è che quello che è accaduto quest'estate, che sta accadendo adesso, era ampiamente previsto nei modelli almeno da 30 anni a questa parte, cioè i modelli dicevano che quando ci fossimo avvicinati alla soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale, che è quella che abbiamo superato proprio da 3 anni a questa parte, stabilmente, quello che si è verificato quest'estate è appunto quello previsto, cioè lunghe ondate di calore da maggio, praticamente da metà maggio fino a metà settembre, alluvioni, inondazioni, eventi estremi, crolli di seracchi dei ghiacciai e così via. Quindi da antropologo mi viene da pensare che insomma non abbiamo avuto previdenza, non abbiamo voluto ascoltare quello che la scienza ci diceva, ci ha detto negli ultimi 30 anni, e non siamo lungimiranti, ecco, non abbiamo ascoltato le Cassandre della scienza, vecchio mito greco.
Voglio ritornare al suo libro, professore, per cambiare, ma soltanto per un istante, il tema, ma perché in quel libro, Infinitudine, c'è un'associazione tra il concetto appunto della fine, la finitudine e la libertà? Qual è lo spazio di libertà che questa idea della fine, che riguarda tutti quanti noi, ci dà? Da dove arriva?
Ma in quel libro mi immagino un dialogo che in realtà c'è stato veramente tra due grandi amici, due premi Nobel francesi, un grande scrittore, Albert Camus, e Jacques Monod, un grande genetista, un grande scienziato. Camus poi muore giovane, lo sappiamo, in un incidente stradale, ma mi immagino che loro abbiano scritto un libro insieme difendendo questa idea laica, entrambi non credenti, di finitudine, e cercando un senso quindi in una vita che sappiamo che finirà e che non avrà un dopo, secondo loro. Allora loro cercano un senso a questa finitudine e alla fine lo trovano nella solidarietà, cioè nel fatto che sentirsi fragili è negativo, ma da un lato ti fa capire che lo siamo tutti, no? Ti dà un senso di comunità, siamo tutti fragili, quindi siamo tutti insieme in questa condizione di fragilità. E poi la libertà, perché se non c'è una provvidenza, se non c'è una logica superiore alla quale dobbiamo obbedire, beh, allora vuol dire che siamo liberi anche di cambiare le cose, perché questo è quello che accade anche nel caso del clima di cui parlavamo prima. Essendo noi la causa, che ne dicano i vari negazionisti che imperversano sui giornali italiani, visto che ne siamo noi la causa, possiamo anche fare la differenza, cioè possiamo cambiare le nostre abitudini e quindi modificare la situazione, perché noi siamo il problema e quindi noi possiamo cambiare.
Prima di salutarla, professor Telmo Pievani, le voglio sottoporre una questione che tra l'altro affronterò più avanti nel corso della trasmissione. Ascolteremo un economista storico francese che si chiama Arnaud Oren e che ha coniato, senta un po', il concetto di capitalismo della finitudine. Qui c'è un fare spalla a spalla, lo vedo già, ma è un confronto di idee tra lei e il professor Arnaud in diretta, in diretto questa mattina. Allora, è una forma di capitalismo quella che ha pensato l'economista francese, capitalismo della crisi che si verifica quando le risorse sono scarse, cioè a dire quasi sempre, quindi i comportamenti dei soggetti, dice Arnaud, diventano predatori, rivendicano perfino la guerra. E allora per questa via la finitudine climatica è capace di generare ingiustizie. Quali sono e quanto sono gravi le ingiustizie associate appunto alla finitudine legata al cambiamento climatico, professore? Professor Pievani.
Mi piace molto questa idea di capitalismo della finitudine, perché è una modalità di, come dire, di ricostruire, di ripensare l'economia, smettendola di illuderci che si viva su un pianeta infinito con risorse infinite che si possano rigenerare indefinitamente. Questa è una follia che dobbiamo toglierci dalla nostra testa, che ha imperversato nei modelli economici negli ultimi 40 anni. Beh, l'ingiustizia è il tema fondamentale del riscaldamento climatico, lo abbiamo visto quest'estate. Si spiega in tre modi molto semplici. Chi paga? Chi paga di più quello che sta accadendo al clima? Lo pagano, allora, nei vari paesi, anche quelli più ricchi, lo pagano le persone anziane, i bambini, le donne, le partorienti, i ceti più fragili, quindi lo pagano i più deboli, e questo è profondamente ingiusto. Prima grande ingiustizia. Seconda ingiustizia, chi lo pagherà ancora di più? I nostri figli e i nostri nipoti, magari, che non esistono ancora, cioè persone che per definizione non hanno contribuito in alcun modo al problema. Quindi seconda grande ingiustizia. La terza, che non vogliamo vedere, è che più del 90% del costo del riscaldamento climatico lo pagano i paesi poveri della fascia tropicale ed equatoriale, e il Niño, che sta per arrivare adesso a novembre, produrrà più di 50 milioni di persone di nuovo ridotte alla fame, che dovranno migrare, dovranno spostarsi per trovare una vita, una possibilità di vita. E questa è la terza enorme grande ingiustizia. Noi abbiamo creato il problema, noi occidentali, nei paesi ricchi, e scarichiamo per più del 90% il costo su chi ha contribuito minimamente al problema. Quindi è un enorme tema di giustizia sociale.
Chiarissimo. Professor Telmo Pivani, grazie per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
Grazie a voi, buon lavoro.
A presto. Telmo Pivani. Il titolo di questo suo libro, da cui il professor Pivani anche questa mattina ha attinto per alcune sue considerazioni, è Finitudine, un romanzo filosofico su fragilità e libertà, pubblicato ormai qualche anno fa, nel 2020, da Raffaello Cortina. Quello che abbiamo ascoltato attraverso le sue parole sono alcune considerazioni attorno al tema della finitudine legata ai fenomeni fisici, come quelli legati appunto alla Terra, al nostro sistema solare e alla nostra galassia, all'universo, quindi il complesso, diciamo così, degli agenti fisici nella nostra vita. Quello che vogliamo vedere adesso è un legame con un pezzo di questa storia dei fenomeni fisici, che sono i fenomeni legati all'economia. Come vi dicevo, ho sentito nei giorni scorsi un economista e storico francese che si chiama Arnaud Oren. Ha coniato questa espressione del capitalismo della finitudine. È un capitalismo vorace per certi aspetti, destinato anche a arrivare fino all'estremo della guerra. Ciascuno di voi potrà dire, beh, grazie, lo vediamo tutti i giorni, ma la considerazione, diciamo così, teorica e politica allo stesso tempo è particolarmente interessante per come la pone l'economista francese Oren. E allora voglio farvi sentire alcune considerazioni che lui ha fatto in questa chiacchierata che abbiamo avuto con lui qualche giorno fa, e con lui cominciamo dai fondamenti della sua ricerca, cioè chiedendogli che cos'è e se ci può dare una definizione, il capitalismo della finitudine. Sentiamo come risponde Arnaud Oren.
Alors, merci pour cette invitation à discuter mes idées. J'essaye en fait de distinguer deux types de capitalisme dans l'histoire.
Grazie per questo invito a discutere le mie idee. Cerco di distinguere due tipi di capitalismo nella storia, a partire dal XVII e dal XVIII secolo. Il più conosciuto, quello nel quale quasi tutti siamo cresciuti, è il capitalismo liberale. È un capitalismo fondato sull'idea che sia la concorrenza a regolare la distribuzione delle risorse. E questo capitalismo liberale si fonda su un'utopia, quella della crescita globale della ricchezza. Se si rispetta il principio della concorrenza e la teoria dei vantaggi comparati di David Ricardo, il celebre economista dell'inizio del XIX secolo, secondo il quale ciascuno si specializza nel settore in cui è relativamente più efficiente, allora tutti si arricchiranno, individui, imprese e stati. Uso spesso l'immagine di una torta che può crescere, aumentando le proprie dimensioni per tutti. Il capitalismo liberale ha bisogno di alcune condizioni per potersi sviluppare, in particolare della libertà dei mari e di uno Stato egemone disposto a creare istituzioni favorevoli al libero scambio, ad abbassare i dazi doganali, a spezzare i monopoli e a far rispettare il principio della concorrenza. Si è sviluppato a metà del XIX secolo sotto l'egemonia britannica e lo abbiamo visto riaffermarsi dopo il 1945 sotto l'egemonia degli Stati Uniti.
Secondo me, il è piuttosto minoritario nella storia della modernità.
Ma secondo me questo tipo di capitalismo è piuttosto minoritario nella storia della modernità. Ne definisco un altro che chiamiamo capitalismo della finitudine e che nei manuali veniva spesso definito per descrivere il periodo del XVII e XVIII secolo, mercantilismo.
Ce capitalisme qu'on appelait autrefois mercantiliste, je le vois se déployer bien entendu au 17e-18e siècle.
Questo capitalismo, che un tempo veniva chiamato mercantilista, si sviluppa nel XVII e XVIII secolo, ma anche alla fine del XIX secolo e fino al 1945, e lo vedo tornare da una decina, forse quindicina d'anni. Questo tipo di capitalismo è, al contrario, l'opposto dell'utopia della torta che può crescere per tutti.
Allora, questo tipo di capitalismo, au contraire, c'est l'inverse de l'utopie du gâteau qui peut grossir pour tout. L'idée c'est que l'économie est un jeu à somme nulle. Ce que l'un gagne, l'autre va le perdre.
L'idea è che l'economia sia un gioco a somma zero. Ciò che uno guadagna, l'altro lo perde. La dimensione della torta della ricchezza, dunque, non può aumentare. E se si vuole, bisogna appropriarsi di una fetta della torta del vicino. E quindi l'opposto del capitalismo liberale. Non promuove il libero scambio, ma al contrario il protezionismo e persino la guerra e la predazione per appropriarsi delle risorse e dei mercati. Non promuove il principio della concorrenza, ma al contrario monopoli, cartelli e posizioni dominanti delle imprese. E non è favorevole alla decolonizzazione o agli scambi con paesi indipendenti. Al contrario, vuole territorializzare l'economia e quindi colonizzare o ricolonizzare determinati territori.
E donc colonizzare o ricolonizzare un certain nombre di territori. Allora, sul capitalismo della finitude, effettivamente, il è.
Il capitalismo della finitudine è dunque ancora più predatorio del capitalismo liberale e tende a creare una condizione di non guerra né di pace, un contesto nel quale l'orizzonte non è affatto quello del dolce commercio di Montesquieu, e al contrario un commercio belligerante, bellicista, che potrebbe condurre alla guerra.
Un Stato dove l'orizzonte non è il doux commerce di Montesquieu, pas du tout. C'est un commerce au contraire belliqueux, belliciste et qui pourrait conduire à la guerre.
Quello che state ascoltando è l'economista e storico francese Arnaud Oren. Le sue considerazioni attorno al capitalismo cosiddetto della finitudine sono contenute tra l'altro in un libro che è stato pubblicato di recente da Einaudi dal titolo La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine. Un capitalismo, come avete sentito, molto più duro, addirittura predatorio, che ama anche la guerra e che si contrappone a quello che dovrebbe apparire, e per molti di noi forse anche una sorpresa, a un capitalismo più dolce, quello liberale. Altra questione, e allora al professor Oren abbiamo chiesto: si dice che il capitalismo della finitudine sia un sistema economico nel quale scompare la promessa di una crescita illimitata. Allora, quali sono le ragioni di questa scomparsa e quali sono le motivazioni che portano a questa scomparsa? Sentiamo Arnaud Oren.
Oui, ça c'est un point très 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 important, en effet. En fait, fait, il y a deux éléments qui sont à l'œuvre à chaque fois lorsque le capitalisme de la finitude apparaît.
Sì, è un punto molto importante. Ogni volta che il capitalismo della finitudine compare o ricompare, entrano in gioco due elementi. Il primo è un sentimento condiviso dalle élite, l'idea che le risorse siano limitate. Nel XVII e XVIII secolo, per esempio, il mondo era stato in gran parte esplorato e conquistato dalle potenze europee. Le nazioni europee si lanciarono alla conquista degli oceani e delle terre, cercando di prevalere sui propri vicini. Lo stesso fenomeno si verifica alla fine del XIX secolo. Con l'aumento della popolazione e con la seconda rivoluzione industriale che richiede nuove risorse, le élite economiche, politiche e militari iniziano a concepire il mondo come un sistema finito. La popolazione aumenta, aumentano i bisogni e quindi bisogna affrettarsi ad appropriarsi delle ultime risorse e delle ultime terre disponibili.
Quindi, il faut se précipiter pour essayer de s'accaparer les dernières ressources disponibles, les dernières terres disponibles. Et aujourd'hui, évidemment, avec le changement climatique, l'extinction des espèces.
E oggi, naturalmente, con il cambiamento climatico, l'estinzione delle specie, l'aumento del livello di vita di una parte della popolazione e la crescita del consumo di proteine animali, vediamo esattamente lo stesso fenomeno. Una parte delle élite politiche, economiche e militari ritiene che sia necessario appropriarsi rapidamente delle ultime risorse disponibili. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento riguarda la finitudine dei mercati.
Donc pas assez de ressources pour tout le monde et trop de producteurs pour tout le monde. C'est-à-dire que au 18e siècle, par exemple, il y aurait trop de producteurs textiles.
In tutte e tre le epoche ci sarebbero quindi risorse insufficienti per tutti e troppi produttori rispetto ai mercati disponibili. Nel XVIII secolo, per esempio, ci sarebbero troppi produttori tessili per rifornire l'America spagnola e l'impero spagnolo. E quindi Francia, Inghilterra ed eventualmente Province Unite avrebbero dovuto combattere non soltanto pacificamente, ma anche attraverso la guerra, per stabilire chi si sarebbe aggiudicato i mercati tessili dell'America, del Levante e così via.
Per sapere chi va a portare i mercati tessili dell'America, del Levante, eccetera, eccetera. Même chose alla fine del XIX siècle, avec un élément très important, c'est l'émergence de l'Allemagne.
La stessa cosa accade alla fine del XIX secolo con un elemento molto importante, l'emergere della Germania. Alla fine del XIX secolo la Germania diventa il grande incubo dell'Inghilterra. Diventa una potenza industriale capace di raggiungere e poi di superare l'Inghilterra e viene considerata dalle élite inglesi, francesi e in parte anche italiane come un paese destinato a conquistare i mercati. E quindi i mercati non sono sufficienti per tutti. Ancora una volta si pensa che la crescita globale della ricchezza per tutti i paesi che si stanno industrializzando non sia possibile, perché non ci sono sbocchi sufficienti per tutte le potenze industriali emergenti, naturalmente con l'emergere anche degli Stati Uniti.
E oggi, depuis une dizaine d'années, c'est la même chose. Dans les années 1990, la Chine et les États-Unis étaient complémentaires.
E oggi, da una decina d'anni, accade la stessa cosa. Negli anni 90 Cina e Stati Uniti erano complementari. La Cina produceva beni di fascia bassa e media e acquistava debito americano, accumulando enormi risparmi. Gli Stati Uniti creavano nuovi prodotti, innovavano e svolgevano il ruolo di carabiniere del mondo. Poi nell'ultimo decennio circa, questi due paesi da complementari sono diventati concorrenti e oggi ritorna l'idea che ci siano troppi produttori.
La Cina produisant 29% dei prodotti manifatturieri mondiali.
La Cina produce il 29% dei beni manifatturieri mondiali, più dell'Unione Europea, del Giappone e degli Stati Uniti messi insieme. La Germania e l'Italia settentrionale conoscono quindi un nuovo shock cinese, come lo definiscono gli economisti. L'idea, cioè, che sia in corso una deindustrializzazione provocata da prodotti cinesi migliori e molto meno costosi in tutte le fasce di mercato. Torniamo quindi all'idea che ci siano troppi produttori e non abbastanza mercati per tutti.
Donc on revient dans l'idée selon laquelle il y aurait trop de producteurs et pas assez de marché pour tout le monde dans le moment.
Si chiama Arnaud Oren, l'economista e storico francese che state ascoltando, autore di un libro che si intitola La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine, questo capitalismo della finitudine, quello della scarsità delle risorse e quando mai le risorse non sono state scarse, si potrebbe dire, e quando la scarsità si manifesta nelle risorse economiche, lo scontro per l'accaparramento di quelle risorse può diventare di tipo predatorio e portare fino alla guerra. Questo è il suo pensiero. Ve ne faccio sentire ancora un estratto, poi l'integrale della conversazione con Arnaud Oren la potremo sentire, la potrete sentire anche sul podcast. Allora sentiamo un'altra parte delle sue considerazioni. La finitudine del capitalismo è anche una conseguenza della crisi climatica?
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est la grande différence par rapport aux deux premières périodes.
Sì, assolutamente. Questa è la grande differenza rispetto alle prime due fasi del capitalismo della finitudine. In quelle epoche avevamo l'idea che non ci fossero abbastanza risorse e che ci fossero troppi produttori. Lo abbiamo visto nel XVIII secolo e alla fine del XIX, all'inizio del XX secolo. E naturalmente, nel periodo tra le due guerre mondiali, con quel terribile capitalismo della finitudine che raggiunge, direi, il suo apice con la Germania nazista.
Alla finitudine del mondo, c'est le changement climatique et l'extinction des espèces.
Ma oggi c'è un elemento ulteriore che accentua la finitudine del mondo, il cambiamento climatico e l'estinzione delle specie. Abbiamo una serie di élite capitaliste perfettamente consapevoli del cambiamento climatico e del collasso della biodiversità, che non cercano di proteggere ciò che può ancora essere protetto o di ridurre le emissioni di gas serra.
Proteggere ce qui pourrait l'être ou à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mais qui, au contraire, veulent tenter de se protéger de ce changement climatique.
Al contrario, cercano di proteggersi dal cambiamento climatico appropriandosi delle ultime risorse disponibili e delle ultime terre arabili, per trasformarle in economie di piantagione e riportare in particolare i paesi dell'America meridionale a un'economia primaria, specializzandoli nelle produzioni agricole. E l'amministrazione Trump è pienamente dentro questa logica. L'idea di appropriarsi dell'acqua del Canada, di determinate risorse dell'America meridionale, di tornare a controllare infrastrutture che in precedenza erano controllate dalla Cina. Con il cambiamento climatico ci troviamo quindi di fronte a una finitudine ancora più accentuata rispetto alle due prime fasi.
On est avec le changement climatique dans une finitude encore plus prononcée que lors des deux premières périodes.
Dunque, finitudine, questa è stata un po' la parola chiave della trasmissione di questa mattina, di questa puntata di Pubblica di oggi. E quello che avete appena finito di ascoltare è Arnaud Oren, è un economista, è uno storico francese. La confisca del mondo, storia del capitalismo della finitudine, pubblicato da Einaudi nei mesi scorsi, è il titolo del volume in cui Oren ha condensato le sue considerazioni su questo tema. Le differenze tra il capitalismo liberale, quello della promessa dell'abbondanza, rispetto a questo capitalismo della finitudine, della scarsità delle risorse, dove ci si fa anche la guerra per accaparrarsi delle risorse, appunto. Abbiamo iniziato la puntata di oggi con Telmo Pievani proprio sul tema della finitudine legata al cambiamento climatico, al surriscaldamento del clima. Finiamo qui, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, la prima del nuovo palinsesto 2026-2027. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata alle 11. Adesso la linea va a Ira Rubini per CALT. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.